tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Forza le olla su Radio Rock, diamo il buongiorno a Boris Sollazzo, apriamo ufficialmente il Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, senti un attimo, qui prima di parlare dei film in uscita in questo weekend, ho finito di vedere, mi è piaciuto molto Midnight Mass e ho iniziato, ho visto una puntata e mezzo per il momento, Severance, che mi sta piacendo molto.
Stupenda,
molto, di Ben Stiller, no?
Serie di... sì, insomma, vabbè, poi secondo me la più grande è incredibilmente politica metafora che si è fatta sul lavoro, senza che
sul lavoro, sulle grandi corporation,
le grandi corporation, senza che ci fosse nessuna ideologia dietro, cioè nel senso che è una grande idea che inevitabilmente diventa metafora politica perché semplicemente tirano un filo e quel filo va in una direzione, cioè è una delle cose migliori secondo me che abbiamo visto negli ultimi anni. Peraltro dimostra che Apple ci avrà pure un decimo del listino di Netflix, un quinto di quello di Amazon.
Roba di qualità.
Però non c'è un prodotto su Apple che non va bene.
Apple TV Plus, si può vedere il primo episodio gratuitamente. Poi bisogna fare un abbonamento che peraltro costa meno degli altri, costa 4,99 al mese. Si può, esatto, anche ovviamente annullare nel caso voi non vogliate più utilizzarlo dopo aver visto la serie TV se vi interessa. Severance mi sembra molto interessante. Tra l'altro è ambientata in questo... è la storia, l'abbiamo raccontata credo la settimana scorsa o un paio di settimane fa, di quest'uomo che lavora in un gruppo di persone che hanno subito una scissione, cioè quando sono al lavoro non hanno memoria della loro vita esterna rispetto al lavoro, scendono da un ascensore che gli cancella i ricordi, diciamo, della parte di vita che lasciano, quindi quando lasciano il lavoro gli cancella i ricordi lavorativi, e quando salgono al lavoro gli cancellano i ricordi personali, al punto da non ricordarsi proprio nulla di quello che fanno fuori dal lavoro e viceversa.
Ed è una sperimentazione a cui si sono sottoposti volontariamente. Insomma, e anche là già dall'inizio, dalla prima puntata, c'è la riflessione sul fatto che cosa vuol dire sottoporsi volontariamente a un esperimento del genere, se quell'esperimento è la condizione sine qua non per avere il lavoro. È evidente, no? C'è già da questo il sistema del ricatto del capitalismo attuale è enorme, però è fatto in una sorta di mondo parallelo, come dici tu, quasi è un mondo quasi all'Asimov, no? Che
sì, poi è strano, ci sono questi monitor col tubo catodico, cioè sembra anche, c'è anche un, come dire, un tempo non ben identificato, no? Quasi distopico, sì sì. E poi tra l'altro ci sono, insomma, c'è un cast di tutto rispetto, perché oltre a i protagonisti, oltre naturalmente a Ben Stiller, che non figura fra gli attori ma è uno dei produttori esecutivi nonché regista del film, c'è per esempio John Turturro, c'è Patricia Arquette che fa un'interpretazione fantastica, tra l'altro c'è anche molto il senso un po' anche, cioè, ovviamente è una storia tra virgolette drammatica, è un dramma, però c'è anche molto grottesco, no? Quasi comico in certi momenti,
perché secondo me l'idea geniale di Ben Stiller, perché poi l'idea è sua, l'idea geniale di Ben Stiller è stata preso un qualcosa di assurdo come questo punto di partenza, no? Che è un punto di partenza chiaramente fantasy. Cerco di tirarlo con la massima logica possibile, e ovviamente è fantastico, cioè nel senso che è un po' come quando un'equazione tu la sbagli il primo termine e arriva un risultato macroscopico alla fine, e però non è che tutti i passaggi sono sbagliati, e quello ti fa entrare perché accettata, diciamo, nella prima puntata l'idea che quella cosa va bene, che quella cosa è credibile, il resto è geniale, che è un po' l'idea di Brasile, Asimov, sì, e compagnia, che però fatta benissimo. E poi vedrai tu, non so a che puntata
sono, una puntata e mezzo. Qualcuno dice ricatto del capitalismo su Apple TV, però non è male,
ragazzi,
però
non potrebbero, vogliamo dire che non potrebbero più fare roba politica, insomma, nel senso, certo, che chiaramente tutti quanti, non è che Apple è più capitalista di Netflix, anzi, o di altre corporation, però il punto è interessante secondo me sta nel fatto che qui non c'è nemmeno una volontà particolare di essere politica. Ben Stiller non è uno che mai ha costruito, non è neanche uno di quegli attori o registi in questo caso, anzi produttori,
sì,
che fa delle lotte contro il presidente repubblicano di turno. È che è una cosa fatta bene,
sì,
ed essendo fatta bene parla a noi più di tante altre cose.
Bene, torniamo fra poco. Questa era una piccola parentesi dedicata al mondo series, mondo serie TV, perché secondo me è una serie figa da vedere, ve la consigliamo, insomma, Severance su Apple TV, sì. E tra pochissimo appunto le uscite della settimana per quanto riguarda i film al cinema. Cerchiamo ragazzi di andare al cinema anche nelle sale, perché oltre naturalmente allo streaming, non perdiamola questa bellissima abitudine di frequentare le sale cinematografiche. Ci sono dei bei film che escono in questo weekend, fra pochissimo approfondiamo. Intanto Jack White.
Love is such a selfish thing, it's always crying me, 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 trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail. Someone smaller than me and you might end up solving a clue or two, but could they make it happen with their hands? Couldn't they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind just trying to understand. Love is such a selfish thing, it's always crying me, 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 and it's always trying to mess up all my plans. I work real hard to make you understand. And I'll try my best to help you understand.
Love is selfish, lui è Jack White. Allora immergiamoci subito, Boris, nei film in uscita in questo weekend, partendo dal primo che forse sono molto curioso, Storia di mia moglie, forse potrebbe essere uno dei film della settimana, chissà, ce lo dirà il nostro Boris Solazzo fra pochissimo. E quindi Storia di mia moglie, partiamo da qui, vai.
Guarda, allora intanto c'è l'attrice secondo me più brava, più bella d'Europa, che lei sei tu.
Sì,
cioè è un'attrice strana, perché per tanto tempo secondo me non ha subito dimostrato un grande talento, ma non trovava, un po' come anche altre attrici transalpine, penso a Cécile de France, non trovava un suo posizionamento. Poi un po' il passaggio ad Hollywood, un po' il fatto che ha fatto dei film molto importanti tipo La vita di Adele, tipo The Lobster, cioè che l'hanno fatta uscire fuori dalla comfort zone, è diventata qualcosa di straordinario. In più non so come fa, più invecchia più diventa bella, e questo insomma ti crea qualche problema. Perché insisto sulla bellezza? Non perché sia anche per quello,
sessista, maschilista,
ma perché Storia di mia moglie è fondamentale la bellezza, e lei sei tu, quel tipo di bellezza. Allora, intanto potrebbe essere anche il libro della settimana, perché è di un La storia di mia moglie è di Milan Fust, che è un autore ungherese, e che sostanzialmente dice: si fonda su una cosa facile, sul fatto che è inutile cercare di prendere il controllo della propria vita dal momento in cui la vita è incontrollabile. E per farlo prende, anche se lui non lo ha mai detto nelle note di regia, nelle interviste, ma secondo me se vedi il film è evidente, prende Moby Dick e lo porta all'interno di una storia d'amore. Quindi che cosa succede? C'è un capitano di nave che è bravissimo nel suo lavoro, che ha totale controllo del suo lavoro, ma che non ha la stessa cosa nella sua vita sentimentale. A un certo punto sta parlando con un amico, che tra l'altro è Sergio Rubini, perché in questo film ci stanno anche attori italiani, c'è anche Jasmine Trinca, e gli dice: sai che c'è? Visto che comunque io devo trovare stabilità nella vita, la prossima donna che entra da quella porta io me la sposo. Ovviamente entra lei, sei tu. Se l'avessi detto io sarebbe entrato uno scaldabagno, invece entra lei, sei tu. Quindi diciamo che la cosa risulta più facile. C'è questo dialogo abbastanza assurdo in cui alla fine vengono a un accordo, e già da lì capisci che quello che succederà non sarà una banale, non so, c'è quel reality che adesso stanno facendo, appunto, no, di gente che si incontra e si sposa subito dopo su Discovery, sì. Ma è qualcosa di più profondo, perché in realtà i due, proprio perché hanno accettato, e questa anche è l'idea intelligente, proprio perché hanno accettato questa folle proposta, una l'ha fatta e l'altra l'ha accettata, sono più simili di quello che immaginiamo, ma ovviamente non conoscendosi sono anche radicalmente diversi. Lui è uno che deve avere tutto sotto controllo, compresa la pioggia, lo dice scherzando mentre sta in nave, lei è una che invece è mistero, è pura femminilità, non gliene frega niente del sentire comune. E tra l'altro è anche molto interessante perché l'idea del maschile e del femminile, come era un tempo, ma molto moderno nel racconto. Bene. Perché dico Moby Dick e poi chiudo? Perché il rapporto tra il protagonista Gisnaber, fantastico, e lei sei tu, è esattamente il rapporto di Agab con Moby Dick. Moby Dick è qualcosa di straordinario, di bellissimo e di libero, e Agab si ostina a tenerlo legato.
Bene, quindi Storia di mia moglie
si deve vedere,
si deve vedere.
Moby Dick si deve leggere.
C'è Carlotta che scrive: Boris, come on, meraviglioso. Diciamo, non sei così esaltato.
No, io credo che sia un buon film, che sia completamente fuori fase tutta la parte sull'inchiesta. Lui è bravissimo, sono contento di averlo visto, non lo rivedrei neanche sotto tortura.
Va bene, allora dai, arriva di Tom Brogo con One Two Prince. Tra pochissimo parliamo del prossimo dei film in uscita questo weekend. Andiamo in Italia, Boris, con Gli idoli delle donne, sì. Il film di Lil Greg e lo Spuglielli, con Lil Greg.
È giusto dire che si sono ispirati alla mia vicenda.
Thank you.
Blue Prince, loro sono i Don Broco. Io direi, Boris, molto velocemente di concentrarci sugli idoli delle donne, con Lil Greg. Di Lil Greg, Eros Puglielli, il nostro amico Eros, i nostri amici Lil Greg naturalmente. Che mi dici?
Ma io, cioè, trovo intanto è girato bene, non okay, è un caso, okay, insomma,
vabbè, Eros è un grande regista, tra l'altro.
Eros, e poi trovo irresistibile la comicità di Lil Greg anche adesso che ha trovato uno sfogo nel diciamo nel mainstream, no? Cioè in quel contesto in cui il loro deve diventare anche simile a un family movie, anche perché hanno il vantaggio rispetto a tanti altri comici di non usare nessun tipo di turpiloquio, che quindi i loro film possono essere visti anche dai,
certo,
dai bambini. Gli idoli delle donne già è una commedia fatta bene, ben confezionata, la classica commedia da sette, no? Che tu dici non ha nessun problema, va bene così. Io vi dico solo che la cosa esilarante è che quella che vi fa ridere per mezz'ora senza che loro si muovano è lui, è il personaggio di Lillo, che sostanzialmente è diventato così perché era un gigolò bellissimo ed è rimasto sfregiato in un incidente.
Okay.
Ora, già l'idea, cioè già il momento in cui viene verbalizzato tutto questo, ovviamente diventa già divertentissimo e ti pone veramente su quello che io chiamo, e mi capita spesso con loro, il piano inclinato della comicità, no? Cioè tu li vedi, loro cominciano a muoversi e tu già cominci a ridere, cioè tu già cominci a entrare nel loro mondo. Quello che loro riescono a fare, secondo me, è farti entrare in una sorta di Greg Lilly Universe che ti fa accettare anche alcune ingenuità comiche che però per loro diventano fantastiche. Secondo me è molto evidente anche per noi che la facciamo in radio questo, quando riescono a portare la comicità da qualche parte e magari ci provano altre persone ci provano a fare la stessa cosa e non ci riescono.
Bene, quindi
si può vedere.
Gli idoli delle donne si può vedere.
È la classica cosa che tu ti metti e
ti godi.
Cioè è quello che
un'ora
deve
e
fare,
mezza.
È quello che deve fare una commedia.
Ho visto la quinta stagione di This Is Us, ci scrivono. Hanno fatto la scelta di continuare il racconto inserendolo nel periodo Covid. Vedere la storia raccontata con le nostre abitudini odierne è stata un'ottima scelta, secondo me. Ci scrive Paolo, credo.
Guarda, io l'ho pensato su Doc, quello con Luca Argentero,
sì,
no? Insomma, che non è allo stesso livello, ovviamente, ma sapete del mio guilty pleasure per quella.
Sì.
E molti dicono al cinema no, non possiamo perché è oppressivo, perché però mi sembra assomigliare molto alla cosa che dicevano non puoi mettere un finale brutto perché altrimenti la gente non torna, non lo consiglia e via dicendo. E c'è sempre una sottovalutazione del pubblico. Io mi sono sentito accolto, cioè nel momento in cui,
certo,
sia nella quinta stagione di This Is Us, sia nella seconda stagione di Doc, ho visto quella roba là, mi è sembrato di non stare a guardare qualcosa che fosse lontano dal tempo. E forse ci dovremmo chiedere, visto il fallimento attuale del cinema per quanto riguarda i numeri, non sarà che la distonia tra la realtà e il cinema è talmente ampia che ogni volta che vediamo qualcosa che dovrebbe essere contemporaneo e non ha le mascherine, non ha le nostre abitudini, abbiamo dei problemi?
Non ci riconosce.
Sì, perché ovviamente no, tutto ciò che tu fai di storico in costume non è un problema. Però
senti, Boris, ci fermiamo un secondo, torniamo parlando di Sundown. Io ho visto il trailer prima di Come On Come On e mi ha messo un'ansia di quelle terrificanti, mamma mia, non so, tra poco ne parliamo, insomma, non lo so, vuoi accennare qualcosa?
Guarda, accenno che secondo me il trailer, come la prima mezz'ora, è la cosa migliore del film.
Bene.
Perché quell'ansia secondo me un po' si perde nel momento in cui conosci più a fondo quel personaggio, però era un'idea straordinaria e lui comunque non fa naufragare il film.
Bene, ci fermiamo un secondo, torniamo a parlarne fra pochissimo anche con i vostri messaggi al 3899 106 600
Radio Rock Podcast.
Kate Fire con The Lightning One, The Lightning Two. Ragazzi, dunque, qualcuno scrive se c'è ancora Antonello Ruggero con gli Arcade Fire. Sì, c'è ovviamente, rigorosamente, la nuova band di Antonello Ruggero. Non so se Boris se ne ha già parlato, ma cosa ne pensa di Metal Lords, Boris?
Che è un... è un prodotto interessante, nel senso che secondo me è il tentativo di portare il metal nel nuovo millennio, alla generazione dei più giovani, senza snaturarlo troppo, okay, dotandolo forse di quell'autoironia che normalmente, diciamo, il mondo metallaro ha e non ha, dipende, nel senso, sì, che in alcuni casi non l'ha, questo bisogna essere onesti,
sì,
e invece qui c'è una sorta di normalizzazione del metal per quanto riguarda l'immagine, non per quanto riguarda invece l'aspetto.
Il metal, secondo me, i metallari secondo me sono un po' come le mamme con i figli, cioè posso fare adronia ma solo se sono uno come dire, che fa parte della cerchia,
esatto,
no?
Cioè,
se sei un esterno non mi devi toccare, non devi permetterti di toccare il metal.
È esattamente questo. E in effetti la Metal Lords è esattamente questo, cioè nel senso, ce lo permettiamo, è un po' o le mamme con i figli o Woody Allen con gli ebrei, insomma, no? Cioè,
sì,
la famosa battuta che io adoro di Harry e Pezzi, che il cognato gli dice: allora che cosa mi dici dei 6 milioni di ebrei morti nell'olocausto? E lui dice in maniera freddissima che i record sono fatti per essere battuti,
sì,
è esattamente quello, quindi alla fine funziona, mi ha divertito, devo dire che è fatto secondo me per quelli come me, cioè quelli che a cui piace il metal ma senza essere un metallaro, e che quindi in qualche modo approccia quel mondo in quella maniera là.
Ok, sentiamo ancora, vai.
Io ieri ho cominciato, ieri sera mi ho cominciato a vedere su Rai Play,
sì?
Bangla. A me personalmente mi fa pisciare sotto quella serie.
Era
tanto
bello il
quanto
film.
Il film, te che ne pensi, boh?
Tra l'altro faremo anche qualcosa qui, perché insomma faremo venire i ragazzi.
Bene, bene. Maddalena scrive: carissimi, avete visto Le Fate Ignoranti? Che ne pensate? Un abbraccio forte e buona Pasqua alla serie TV Le Fate Ignoranti, vai.
Allora, vabbè, è ospite anche, che sapete che non è, diciamo, uno dei miei registi preferiti.
Non è il tuo regista preferito, sì.
Però secondo me c'è un qualcosa di involontario, nel senso che Le Fate Ignoranti secondo me è l'inizio dell'Ospedec peggiore.
Ok.
Nel senso,
il film,
che,
sì.
Perché lui fa due primi film molto belli, Bagno Turca e Nensuare, che sono molto molto belli.
Sì.
Poi in qualche modo si normalizza, io scherzando, questa rischia di essere una battuta omofoba, quindi spero che non,
sì,
non la sentirete come tale. Però scherzando, io ogni tanto dico che è un cripto etero. Cioè che racconta l'omosessualità come si faceva col vizietto un tempo.
Sì.
Qui, cioè, secondo me, intanto il fatto che la storia sia,
cioè, dici in modo un po' stereotipato, diciamo.
Alcune volte sì, okay, alcune volte sì. E qui secondo me c'è il fatto che quella storia secondo me si adatta meglio alla serialità. Mentre Le Fate Ignoranti aveva un problema, a mio parere, di semplificazione di tutta una serie di dinamiche. C'è un Luca Argentero pazzesco, a mio parere, cioè veramente bravo in quel ruolo, in cui riesce a tenere un equilibrio tra l'ironia, la veridicità, insomma, tutta una serie di cose. E poi c'è questa cosa involontaria che dicevo, che avendo una settantina d'anni ospite, ed essendo uno profondamente borghese, conosce bene il mondo borghese, nel momento in cui racconta Le Fate Ignoranti a distanza di, penso 30 anni ormai, riesce a raccontare quella dinamica sociale molto meglio di come era riuscito a raccontarla un tempo,
okay,
era
migliore,
era giovane e forse meno esperto, e quindi è molto interessante anche l'analisi del contesto, insomma. È una delle cose che mi è più piaciuta di Ospedec.
Bene, bene, bene. Ultima cosa, facciamo così. Mandiamo il super classico, torniamo fra pochissimo con un altro paio di curiosità e poi parliamo, appunto, come abbiamo anticipato, di Sundown.
Radio Rock Super Classico.
There's a backseat lover that's always undercover, and a talk
Smith, Walk This Way su Radio Rock, il nostro super classico. Sono le 9.51 all'interno del Sollazzo del Pappagallo, all'interno del The Rock Show, all'interno di Radio Rock. E allora, caro Boris, ripartiamo da Fabrizio, sentiamo, vai.
Ragazzi, ma il metal è fede, il metal è religione, ma di che stiamo parlando?
Certo. Grazie, grazie, Cami, vai.
Ciao ragazzi, Rex, 16 anni metallara, posso dire che Metal Lords è bellissimo, soltanto che è assolutamente impossibile che una scuola americana si scateni in un poco selvaggio così. Sulla fiducia, quindi secondo me è una situazione un po' irreale quella.
Diciamo, sì,
è una messa in scena, ovviamente.
Sì, no, vabbè, certo. Senti, allora Boris, io vorrei dire due parole, sì, prima di che finisca il tempo a nostra disposizione, su Sundown, il film di cui abbiamo accennato prima con Tim Roth e Charlotte Gainsbourg. Che mi dici?
Allora, film particolare, no? Perché allora, in questa settimana ci sono una serie di film molto interessanti, secondo me, sia per quanto riguarda gli attori, sia per quanto riguarda le idee di partenza. Il soggetto, quello che si chiama soggetto, insomma. Sì. E qui noi siamo di fronte a una famiglia, una coppia che è appunto Charlotte Gainsbourg e Tim Roth, che si trovano in vacanza ma devono affrontare qualcosa di molto complicato, devono tornare indietro e lui di fatto fa finta di essersi perso il passaporto. E quindi rimane in quel contesto di vacanza, che diventa però a quel punto un contesto sospeso, totalmente sospeso, perché ovviamente lui non può più dirsi in vacanza inevitabilmente, ma non sta nemmeno affrontando i problemi della sua vita. Molto interessante il punto di partenza, perché appunto lui è chiaramente un uomo in crisi, è chiaramente un uomo che ha dei problemi, è chiaramente un uomo che si sta rifiutando di andare incontro alle responsabilità della sua vita, e affronta tutto questo appunto decidendo di sposare totalmente questo momento sospeso, questo luogo sospeso, questo tempo sospeso. Parla pochissimo, osserva tantissimo, si mette in discussione in maniera passiva, ma che diventa di fatto una maniera attiva, no? Con questa moglie che gli dice: ma almeno l'hai perso il passaporto, per dire, no?
Sì.
Non ha neanche voglia di nascondere quello che sta cercando di fare. Questo fa sì che nella prima parte il film è molto interessante. Uno, perché lui è bravissimo. Due, perché è un qualcosa di particolarissimo. Nessuno probabilmente reagirebbe come reagisce lui, ma nel momento in cui lo vedi reagire capisci perché lo ha fatto. Quindi non è empatia quella che provi per lui, ma non è neanche fastidio come dovresti provare. Il problema è che quello è il punto di partenza, è un soggetto che è un altro, che c'è anche in un altro film che esce questa settimana, se non sbaglio, che è Finale a Sorpresa, che è completamente diverso, è una commedia. Il problema è che quel soggetto è da cortometraggio, cioè è un soggetto che non può andare avanti tutto il tempo in cui va avanti Sundown. Uh-huh. Tanto è vero che nella seconda parte, non dico che arriva quel fastidio, però arriva l'attesa di un qualcosa che svolti la storia, che svolti anche il senso di disorientamento di quest'uomo, e in realtà questa fiducia che tu hai, questa attesa che si crea e che sono bravissimi a creare, però non arriva mai a qualcosa. E questo secondo me è il fallimento del film, probabilmente, da una parte. Dall'altra forse è anche la cosa più interessante, perché in fondo un uomo in quella condizione non sta cercando una svolta, la cerca lo spettatore ma non la cerca lui.
Allora, Boris, telegrafico su qualcuno, ci scrive: visto Lamb, Altruisi splendido,
capolavoro,
in trepidazione per The Northman, solo amore per la 24, che non è l'autostrada dei parchi Roma L'Aquila, ma è la casa di distribuzione, suppongo.
Northman secondo me è un po' un fallimento. Eggers aveva dimostrato di essere un grandissimo regista di genere nel momento in cui aveva pochi soldi.
Sì.
Secondo me The Lighthouse, che è questa sorta di horror d'atmosfera in un faro, con una coppia imprevedibile per quanto è brava insieme, come Willem Dafoe e Robert Pattinson, era stato il suo momento più alto. Lui secondo me dimostra che con 90 milioni di euro sostanzialmente non sa che cosa farci.
Sì.
Fa questa sorta di gladiatore in salsa vichinga. Il Northman non è altro che il mito di Amleto, cioè quello che c'è alla base del mito di Amleto nella mitologia norrena reale, quindi non shakespeariana. Il punto è che però il gladiatore ti era simpatico perché gli ammazzavano tutta la famiglia e lui alla fine era un socchiattone, certo, che si prende una vendetta limitata. Qui abbiamo un vichingo vero, cioè una specie di fascistone mezzo nudo che ammazza pure i bambini. È molto complicato, sì, riuscire, anche perché forse l'Amleto a cui siamo abituati non è quello, no? È un po' il problema di Pinocchio. Cioè, molti non hanno amato il Pinocchio di Garrone perché era il Pinocchio collodiano, non il Pinocchio disneyano.
Certo, certo.
E quindi, insomma, a mio parere, modello, alla fine non riuscito. Mm.
Senti, velocissimamente, allora qualcuno ci chiede come se la cava la nostra Lilith Primavera nelle Fate Ignoranti di Ozpetek.
Bene, bene, bene.
Bene, 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 sono contento. Le mando un abbraccio. Sta ascoltando la trasmissione in questo momento. Noi chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo. E
no, non solo questo consiglio. Vai. Sul finale a sorpresa,
sì,
che Banderas e Martinez, e come si fa un film che deve vincere un premio, c'è un produttore che prende un romanzo premio Nobel, prende la regista più in voga del momento e prende i due attori più amati, uno teatrale, Oscar Martinez, e l'altro hollywoodiano, sempre abbronzato, un po' volgarotto, come Antonio Banderas.
Uh-huh.
È il miglior trattato sull'ego cinematografico di registi, attori. È una commedia divertentissima.
È già uscita?
È già uscita, sì.
Okay.
Il problema, l'unico problema di questo film è che, carino il soggetto, bravissimi Martinez e Banderas e anche Penelope Cruz, però anche là a un certo punto, quando costruisci il meccanismo comico, diventa una sorta di loop a ripetere.
Sì.
Però è talmente divertente che va bene lo stesso in quel caso.
Allora, senti un attimo, solo riepilogo, cioè solo giudizio. Storia di mia moglie.
Si deve vedere.
Il film della settimana, no? Abbiamo,
sì,
detto.
Sì,
poi vedere. Una madre e una figlia.
Si può vedere.
Gli idoli delle donne.
Si può vedere, però con un grande gusto.
E Sundown.
Si poticchia.
Bene, bene.
Si poticchia.
Grazie, chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo. L'appuntamento a venerdì prossimo. Invece, per quanto mi riguarda, ci ritroviamo martedì, lunedì puntata Best Of, giorno di Pasquetta, martedì saremo qui puntuali alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao, ciao,
ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.